un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente, lo pianterò sul monte alto di Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Parola di Dio. È bello rendere grazie al Signore. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. È bello rendere grazie al Signore. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. È bello rendere grazie al Signore. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia. In Lui non c'è malvagità. È bello rendere grazie al Signore.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio, lontano dal Signore, finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Parola di Dio. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trovi Lui ha la vita eterna. Alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno della spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Diceva anche: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato nel terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere, Gesù annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Avete sentito che abbiamo letto oggi dal Vangelo di Marco due parabole. La parabola è un genere letterario particolare che, io, quanto io sappia, no, esiste soltanto nella cultura letteraria ebraica. E secondo me va precisato alcune cose, perché già al tempo, diciamo poco dopo morto Gesù, la cultura ebraica si incrociò con la cultura greca, greco-romana. E quindi c'è stato questo mixer fra queste due culture, che poi lungo il corso della storia della Chiesa è stato di un danno enorme. Ecco, voi pensate tutta la grecizzazione del Vangelo, quanto danno ha portato. Tanto per dire, pensate la divisione anima-corpo, quanto ci ha danneggiato. Un ebreo, nel linguaggio di un ebreo, l'ebreo non dice l'uomo ha un corpo, l'ebreo dice l'uomo è un corpo. Noi invece abbiamo scisso, secondo la cultura neoplatonica, abbiamo scisso anima e corpo, per cui si è pensato l'anima va su in cielo quando l'uomo muore e il corpo va in terra, il corpo non conta nulla. Per l'ebreo questo è una bestemmia. Per Gesù è una bestemmia questa. L'uomo è un corpo. Quando io celebro l'Eucaristia, prendo un pezzo di pane, lo spezzo e dico: Gesù disse questo è il mio corpo, no, questa è la mia anima. Gesù non lo pensava nemmeno. Quindi voi capite questa grecizzazione, questa occidentalizzazione della cultura ebraica ha portato dei danni, tutto per esempio lo spregio del corpo e della sessualità. Non viene mica dall'ebraismo, viene da questo passaggio, come si dice il proverbio, ogni traduzione è un tradimento. Ogni volta che passi da una cultura a un'altra perdi qualcosa per la strada. Quando lo spiego ai ragazzi dico: pensate se non so se esista, se traducessero la Divina Commedia in cinese, mi direte, se non si traduce non la conosceranno mai, però il 30% tu lo perdi, le finezze, come tu fai a tradurle? Ogni passaggio si perde qualcosa per la strada, e la Chiesa è rimasta vittima di questo, di questa trasformazione di significato per secoli. E poi bisogna dire quindi che già al tempo di Gesù questo passaggio, non diciamo al tempo di Gesù, immediatamente dopo la morte di Gesù, i romani erano nel paese di Gesù, quindi la contaminazione culturale era già stata. E già nel Vangelo si vede che, poi vi dico cosa si intende per parabola, si vede che le parabole vengono interpretate già dagli evangelisti, 50 anni dopo la morte di Gesù, vengono interpretate come se fossero allegorie, ma come genere, come figura letteraria, fra la parabola e l'allegoria c'è una differenza enorme. Fa un esempio. All'allegoria, nella metafora dell'allegoria, a ogni aspetto del racconto corrisponde un significato metaforico. Quindi, per esempio, ricordate la parabola, non quella che si è letto oggi, quella del seminatore. Il seminatore seminò il grano, una parte cadde sul selciato e gli uccelli lo beccarono. Secondo, se la leggi come un'allegoria, ti devi domandare cos'è il selciato, chi sono gli uccelli che vengono a beccare? Sarà Satana che viene a tentare l'uomo, e così si sprecano le interpretazioni. Una parte cadde nei roveti, spuntò, ma fu soffocata subito. Che cos'è il roveto nell'allegoria detta da Gesù? Gesù non ci pensava nemmeno a queste cose. Ora fanno parte del Vangelo, benissimo, si leggono con interesse, ma a me interessa sapere cosa aveva in mente Gesù quando raccontava una parabola. Poi sì, aggiungerò anche altro, ma intanto ditemi cosa aveva in mente Gesù, a me interessa molto questo. Quindi già al tempo della scrittura dei Vangeli, che sono stati scritti 50 anni dopo la morte di Gesù, quindi non tanto presto. Io mi ricordo sempre quando da ragazzo scoprì che i Vangeli non li aveva scritti Gesù, fu una delusione. Dicevo, allora, come? 50 anni dopo. I Vangeli sono stati scritti nella Chiesa da testimoni oculari o dai segretari dei testimoni oculari, ma scritti nella Chiesa. Quindi per allegoria si intende, e nel Vangelo spesso gli evangelisti hanno interpretato le parabole come fossero allegorie, quindi cercando a ogni figura metaforica il corrispondente del significato. Ma la parabola non è così. Nella parabola il significato è uno solo, quello finale. È inutile nella parabola del buon samaritano chiedersi: il samaritano scese dal cavallo, e il cavallo fuori metafora cos'è? Nulla, è un cavallo, no? Il significato finale è quello che chi è il mio prossimo, lo ricordate? E Gesù dice: non ti chiedere chi è il mio prossimo, tu diventa prossimo di chiunque ti passa accanto. Questo è il significato della parabola. Chi sono i ladroni? Non te lo chiedere. Invece, se la leggi come allegoria, ti devi chiedere cosa intendeva l'autore quando parlava dei ladroni, ma se no faccio una lezione invece che un'omelia. Veniamo a noi. Le parabole sono davvero uno strumento di comunicazione importantissimo, perché spesso non sono un espediente letterario, c'è tutta la realtà della vita dentro le parabole. Alcune sono più riuscite, altre meno, come è naturale che sia, però c'è tutta il DNA della creazione nelle parabole. Provate a pensare, sono 5 parole. Se il chicco, Gesù che dice, se il chicco di grano non muore e marcisce, non porta frutto. È conturbante, però qui c'è il tentativo di definire, insomma, di aprire un orizzonte per capire il senso del dolore nel mondo. Il Vangelo dice che il dolore che c'è nel mondo, anche quello di cui non si capisce nulla, sono doglie di parto, non sono rantoli di agonia. Quindi vuol dire che sono doglie che portano a un sovrappiù di vita. Se è vero è sconvolgente, è difficile crederlo. Ma se è vero è sconvolgente, pensate alla sofferenza degli innocenti, dei bambini, tutto doglie di parto, tutto che cammina, si apre, si muove verso un sovrappiù di significato. Dalla farfalla fino al massimo dello sviluppo dell'animale. San Paolo, per esempio, lo dicevo prima, San Paolo osserva la dinamica della donna che partorisce, porta lui questa parabola, e dice: la donna che partorisce è l'esempio del senso del dolore del mondo. La sofferenza quindi è vagito di vita, è pianto di un bimbo che nasce, non un pianto di qualcosa che muore definitivamente. Quindi la prima delle due parabole che abbiamo letto oggi dice, io ritengo sia una delle più belle che ci sia del Vangelo, di tutte e quattro Vangeli, dice che il contadino ara, semina e annaffia, ma il seme cresce quando lui dorme, come neanche lui lo sa. Quindi di fronte alla vita noi dobbiamo porci sapendo che se non poniamo certe azioni la vita non germoglia. Ma poi la vita germoglia per una forza sua interna, come neanche lei lo sa. La donna, l'uomo e la donna pongono delle azioni senza le quali la vita non nasce, ma il bimbo cresce nel seno della donna quando lei dorme e lei non possiede, non conosce il mistero della vita. Che vuol dire questo? Un annuncio di grandissima speranza. Vuol dire te alzati al mattino convinto che tutto dipende da te. Vai a letto la sera sapendo che poco dipende da te. Tu fai le cose come se dipendessero tutte da te, ma fidati che c'è una forza nella realtà, nella vita, che porta avanti la speranza. Voi pensate quante c'è che, non me lo ricordo veramente, che esiste l'Homo sapiens, quante sarà? Tanto. Quanta violenza c'è nel mondo, lo si vede oggi, basta leggere il giornale. Ancora il mondo non è finito. Io spero non finisca nemmeno questa volta, anche se si corre il rischio, la possibilità che finisca c'è, che imploda o esploda per l'egoismo dell'uomo, esiste questa possibilità. Ma Dio suscita profeti continuamente, riscalda il cuore degli uomini, perché davvero la vita prevalga sempre. Il profeta Ezechiele direbbe, sì, c'è questo pericolo, che una pentola di olio bollente, dice lui, come si diceva a quei tempi, si rovesce sul popolo, ma Dio è vigile. Non è che risolve lui automaticamente i problemi, ma suscita persone che si fanno carico dell'amore per la vita. Quindi questa parabola, la prima parabola, ci dice: fai tutto quello che puoi pensando che tutto dipende da te, ma sappi che non tutto dipende da te. C'è una forza interna alla vita che Dio è vigile, anche se non fa automaticamente lui. Questa è la prima delle due parabole. La seconda è quella più conosciuta. Questa parabola è poco conosciuta. La seconda è quella più conosciuta, ma che è stata interpretata in maniera, e io vorrei parlare solo di questo aspetto. Come veniva interpretata la seconda parabola? Ve la ricordate? La parola di Dio è come un granello di senape, che è un piccolissimo seme, ma poi quando diventa pianta, io non lo so perché non me ne intendo di vegetali, ma è davvero un albero grosso quello della senape, io non l'ho visto, non lo so. E quindi Gesù dice un piccolo seme, ma poi diventa un albero su cui gli uccelli vanno a fare il nido e si cercano l'ombra e il riposo su questo albero. Come veniva interpretata questa? Io me lo ricordo quando ero ragazzo. La parola di Dio è un seme e si farà, però piano piano quest'albero crescerà e si farà un solo gregge e un solo pastore. Dove il gregge e il pastore era la Chiesa Cattolica. Il pastore era il Papa. Ma Gesù, il Papa non c'era nemmeno allora. Gesù non pensa di certo al Papa. Il pastore è lui. Quindi vuol dire che l'umanità cammina verso questa unione profonda fra di loro, nonostante gli inciampi, nonostante gli scandali, cammina verso un'unità più profonda. La Chiesa e il regno, Chiesa e il regno di Dio non sono coestesi. La Chiesa è a servizio del regno di Dio, ma il regno di Dio cresce anche fuori del perimetro della Chiesa, anzi, spesso è cresciuto anche contro quello che la Chiesa istituzionale almeno aveva affermato. Voi pensate, tanto per dirne una, la valorizzazione della non violenza e la condanna della guerra. Io ero bambino, io la Chiesa istituzionale benediva le armi per andare a fare la guerra in Africa. I più vecchi se lo ricorderanno. Chi è stato a valorizzare la lotta non violenta? Gandhi, uno che stimava molto Gesù Cristo, ma non era cristiano. Quindi il regno di Dio cresce dovunque qualcuno, anche un ateo, anche un buddista, uno che appartiene a altre tradizioni religiose e spirituali. Il regno di Dio si afferma ogni volta che qualcuno si china su chi è caduto e amorevolmente lo rimette in piedi. Questo è il compito della Chiesa, quindi dovrebbe essere quello di attuare dentro il suo perimetro questi valori del Regno, ma anche indicare laddove i valori del Regno si affermano. Quindi avere scoperto, aver messo a punto che Chiesa e il Regno di Dio non si identificano, non sono coestesi, è stata una grande intuizione di cui avevamo bisogno. Non so se vi ricordate, pochi se lo ricordano questo, che i primi cristiani credevano che il mondo stesse per finire, che era questione di giorni. Anche Gesù lo crede. Un evangelista dice che Gesù disse: non passerà questa generazione prima che noi vedremo la fine del mondo. Quindi anche lui era convinto che il mondo stesse per finire. E invece, per grazia di Dio, è ancora in piedi. Oppure, detto in maniera teologica, come viene detto dopo, Gesù non ha portato il Regno di Dio già scodellato, già pronto, come se fosse venuto nel mondo dicendo: voi uomini e voi donne avete fallito tutto. Come un maestro che dà un problema a una classe e va via, dice: risolvete il problema. I ragazzi si provano a risolverlo, torna il maestro e dice: tutto sbagliato. Butta via tutto, piglia la cimosa, cancella tutto e lo rifà lui. Eccolo il Regno di Dio. Non è così. Gesù dice non che il Regno di Dio verrà domani, è già qui, presente in mezzo a noi. Cioè Gesù è venuto a gettare un seme, a noi portarlo avanti. C'è uno scrittore francese dell'Ottocento che in maniera ironica, lui non era credente, era un agnostico, un ateo agnostico, dice: i primi cristiani rimasero fortemente delusi perché si aspettavano il Regno di Dio e invece arrivò la Chiesa. Cioè, aspettavano il problema bello risolto, ora va via Gesù, la giustizia, l'amore, la non violenza si affermerà, ecco. E invece si aspettavano il frutto già maturo e invece arrivò il seme da gettare e da custodire e da far fruttare. Ma questa è la grandezza dell'uomo. Spesso ci viene da dire la grandezza tragica dell'uomo, che forse è qui la motivazione della fatica e del dolore di vivere. Ecco, questo mi sembra, queste due parabole di oggi sono secondo me eccezionali. A me la prima mi piace molto anche. Ve la lascio come viatico, stampatevela nella memoria. Il contadino ara, semina e annaffia, ma il seme cresce quando lui dorme, come neanche lui lo sa. Noi non siamo i padroni della vita, noi siamo a servizio della vita. La forza della vita è più grande di noi. Questo non ci deve tranquillizzare e dire: vabbè, allora io non importa nulla, dormo, tanto la vita va avanti da sé. No. I frutti della vita sono incontro tra impegno dell'uomo e forza che c'è, che il creatore, noi diciamo il creatore, che chi non è credente dirà la forza della vita, la chiamerà, non si chiama lo Spirito Santo. Ripensateci a questo, anche nei momenti di scoraggiamento, sia nei momenti di autocoscienza di essere onnipotenti, sia nei momenti in cui diciamo: tanto il mondo va come vuole, non c'è speranza. Vince la battaglia del giornale in questi giorni per vedere come la speranza ci viene aggredita, continuamente aggredita. Io credo la parabola di oggi, in 10 parole, ci mette in guardia contro questi due pericoli. Non dipende tutto da noi. Due genitori devono operare come se la buona riuscita della vita del figlio dipendesse tutta da loro, pur sapendo che non è vero che dipende tutta da loro. Alzarsi la mattina convinti che tutto dipende da noi, andare a letto la sera sapendo invece che non molto dipende da noi. Però muoversi come se tutto dipendesse da noi. A me questo mi sembra il paradosso della vita da cui che vale la pena approfondire, e secondo me è un messaggio di grande speranza. Diciamo insieme, prendete il libro dei canti e delle preghiere, diciamo insieme a pagina